Domenica 1 marzo 2015 Marcello Anselmo vi dà il benvenuto ad una nuova puntata di Zazà. Il nostro filo rosso di quest'oggi sarà seguire vicende legate al documentario, all'archivio, alla storia e alle microstorie. E lo faremo iniziandovi a parlare di uno spettacolo in scena al Teatro Nuovo di Napoli fino a oggi pomeriggio, uno spettacolo che si chiama La Parola Padre per la regia di Gabriele Vacis. Continueremo proponendovi una registrazione che abbiamo realizzato in un seminario tenuto dal regista documentarista americano Frederick Weissman, di cui a Napoli è stata dedicata una retrospettiva con la proiezione in anteprima nazionale del suo nuovo film, National Gallery. È sempre di un film, vi parleremo, che si chiama Il Dio delle Zecche, la storia di Danilo Dolci in Sicilia, per la regia di Giovanni Rosa e Leandro Picarella, al cui interno si ritrovano dei documenti sonori e visivi eccezionali, di cui vi parleremo fra poco. Continueremo sempre a parlare di incrocio delle fonti, di diversi documenti che danno vita alla narrazione di un libro, Il Grano, l'Ulivo e lo Iastro di Santo Lumbino. Parleremo poi di un incontro dedicato alle contropedagogie e lo faremo con la docente di lingua e letteratura portoghese Livia Apa, che insegna all'Università Orientale di Napoli, e chiuderemo con un approfondimento rispetto alla vicenda che caratterizza la Terra dei Fuochi, quel territorio al confine delle province di Napoli e Caserta. Lo faremo con Vincenzo Tosti, una delle anime più attive dei comitati Terra dei Fuochi. La colonna sonora della puntata sarà quella là dei Cicuta Quartet, un ensemble proveniente dall'Irpinia orientale. È proprio di Oriente cominciamo a parlare adesso, perché questo connubio nella parola padre, uno spettacolo, una produzione, come dicevamo, dei cantieri teatrali Correia, che vede la partecipazione di attrici provenienti da diverse parti d'Europa, più che tutto d'Europa, e per la regia di Gabriele Vacis, a cui do il benvenuto, dovrebbe essere con noi in collegamento telefonico. Buongiorno Vacis.
Buongiorno a voi.
Allora Vacis, La Parola Padre, una produzione del 2013 che finalmente è arrivata a Napoli, innanzitutto appunto dicevo questo mettere insieme due aspetti cosiddetti dei levantini, cioè una compagnia teatrale attiva in Salento, a Lecce, come cantieri teatrali Correia, è l'incontro di attrici provenienti dalla Bulgaria, dalla Polonia, dalla Macedonia. Come nasce questo progetto?
Sì, c'è un ulteriore contrasto che è quello con me, che sono torinese, quindi l'ovest per eccellenza.
Certo.
Nasce da una lunga, da un lungo rapporto di stima e di amicizia con Correia, che è uno di quei teatri dove si vive veramente il teatro. Ci sono tutti i giorni attività, il teatro è pieno, brulica di attività, c'è una foresteria dove le ragazze abitavano durante le prove dello spettacolo, si mangia lì. Quindi a me piace molto questa idea di teatro totale, no? Di vivere il teatro, e quindi Correia è uno dei pochissimi posti in Italia ancora in cui è possibile fare un'esperienza di questo genere, quindi un mese di lavoro lì è stato veramente un'immersione totale. E poi c'è il lavoro che loro hanno fatto nell'Europa dell'Est, appunto, facendo una serie di incontri, di seminari, da cui sono stati poi selezionati alcuni attori e attrici, finché mi hanno chiamato per fare, diciamo, un po' il saggio finale di questa serie di seminari.
Di tirare le fila.
Per tirare un po' le fila, sì, e quindi lì ho conosciuto le ragazze, mi è venuta questa idea di fare uno spettacolo a partire proprio dai loro racconti, quindi diciamo che il laboratorio è un po' continuato durante le prove dello spettacolo e poi è sfociato nello spettacolo vero e proprio.
Ecco, qui con noi in studio c'è Laura Scarano, organizzatrice dei cantieri teatrali Correia, a cui appunto chiediamo come mai questa attenzione verso il Levante, verso il mondo dell'Est, come nasce poi concretamente il progetto?
Sì, salve intanto, buon pomeriggio a tutti. Quindi sicuramente è stato, insomma, questo progetto è stato un po' un approdo naturale, nel senso che Correia da ormai diversissimi anni lavora molto nei paesi dell'est, dalla Serbia alla Macedonia, alla Bulgaria, alla Romania. Non fosse altro, insomma, anche per una vicinanza geografica, siamo molto più vicini a questi paesi che non rispetto a quanto invece siamo distanti da Milano, per intenderci. Negli anni precedenti abbiamo lavorato siamo stati molto in Serbia, abbiamo fatto un progetto qualche anno fa con dei ragazzi rom della Serbia, Brat, sull'opera da tre soldi, con anche dei musicisti, c'è anche questo aspetto molto importante. Coraia lavora anche tanto con la musica dal vivo e con i musicisti. Rispetto insomma a questo connubio paesi dell'est e musica, ho ricordato questo progetto Brat che abbiamo fatto qualche anno fa, e mi piace anche ricordare questa nuova produzione che ha debuttato lo scorso ottobre alla Biennale di Venezia, ed è una coproduzione con la Biennale di Venezia. Si chiama Katerirades, il naufragio, ed è...
Sì, che abbiamo ospitato anche nei nostri studi.
Che avete anche ospitato, esatto, nei vostri studi. È un lavoro commissionato dalla Biennale ad Admir Kurtay, che è un bravissimo, come sapete, compositore e musicista albanese, che anche lui, insomma, è arrivato in Italia con una di queste... In uno di questi modi, insomma, con queste navi un po' approssimative, ma ha avuto, diciamo, sicuramente un approdo molto più felice lui rispetto invece alle sorti della Katerirades, appunto questa motovedetta che venne speronata per mano italiana nel 97. Dicevo, è un lavoro che è un'opera da camera, scritta da Admir Kurtay, sul libretto invece di Alessandro Leogrande, che ha scritto precedentemente Il naufragio, edito da Feltrinelli, da cui poi ha tratto questo libretto. Quindi, dicevo, ci sono diversi lavori che Coraia ha già prodotto e continua a produrre.
Lavori in cui si intrecciano appunto anche le differenze, il differente rapporto con la patria, con la nazione, con il nazionalismo, con i confini. Anche in questo, la parola padre, tutto sommato, il padre non è solo il padre fisico genitoriale, quando anche, mi sembra di aver capito, vedendo lo spettacolo, tra l'altro con una scena molto composita, pieno di azioni. E appunto, prima di continuare in questo nostro discorso, io inviterei l'ensemble della compagnia, ovvero sia Irina Andreva, Alessandra Crocco, Alexandra Grossi, Anna Chiara Ingrosso, Maria Rosaria Ponzetta, Simona Spirovska, a darci un primo estratto dallo spettacolo La parola padre, per la regia di Gabriele Vacis.
Sorry, how is in Italian father?
Father, papà. Padre.
Papà, ok, because in Polish it's tata.
Sì, in polacco papà si dice tata. In Macedonian is tato. In Macedone si dice tato.
In Bulgarian is tatko.
In bulgaro tatko.
Sì, ma in dialetto pugliese è tata. Like in Polish, the same.
No, Anna Chiara, in dialetto pugliese antico, perché comunque si usa papà. Mio padre chiamava suo padre, mio nonno, tata. Proprio come in Polish.
Complicate.
I'm sorry, but I didn't understand.
Yes, wait. Father is padre e papà è daddy. Cioè, daddy è papà. Padre, papà.
Ok, now I understand, of course, in Polish we have the same difference.
In polacco hanno la stessa differenza.
Yeah, from heart it's tata.
In famiglia si dice tata.
But officially it's ojciec.
No, ufficialmente si dice ojciec.
Ojciec.
Very nice.
Yeah, in Macedonian we have the same difference.
Anche in Macedone.
Papà è tato.
Sì.
Ma tatko è padre.
Okay.
Tatko è tato, papà è padre.
Tatko.
Yeah.
It's interesting because in Bulgaria daddy is tatko.
Sì, sì, in bulgaro papà si dice tatko.
And when we say father, it's bashta.
Sì, e padre si dice bashta.
Very elegant.
Moja bashta.
Mio padre, moja bashta.
And how you say in Macedonian daddy?
Tato.
Tato?
Yeah.
Really?
Yeah, why?
Do you remember the ex-president of Bulgaria?
Vi ricordate l'ex presidente bulgaro?
Which one?
He's from the communism.
Un presidente comunista.
Okay. Todor Živkov.
Todor Živkov.
Todor Živkov.
No.
Oh yeah, I remember that I heard my parents speaking about him. Sì. I don't remember his
Simona ne ha sentito parlare dai suoi genitori.
And do you remember how the ex-presidents from the communism used to say hello to each other?
E vi ricordate come gli ex-presidenti comunisti si salutavano tra di loro?
No.
Somebody of you knows?
Qualcuno lo sa?
E come si salutavano gli ex presidenti delle repubbliche popolari di quello che era una volta il patto di Varsavia e quello del bacio, il saluto, c'era un famoso graffito sul muro di Berlino che rappresentava appunto Brezhnev, l'allora presidente della ex DDR Honecker, che si davano un appassionato bacio. Vacis, questo spettacolo, lei che appunto è anche premio UBU del 1995 per il teatro civile, insomma, Questo spettacolo attraversa molto il tema della ricostruzione, della narrazione dei paesi, diciamo, dei cosiddetti regimi popolari. Come l'ha sviluppato nel testo lei questo?
Sostanzialmente attraverso le storie delle ragazze. In fondo sappiamo abbastanza poco di quello che era la vita nei paesi dell'est prima della caduta del muro di Berlino, ma sappiamo forse ancora meno della vita nei paesi dell'est dopo la caduta del muro di Berlino, per arrivare fino a oggi, anche se di fatto questi sono paesi europei a tutti gli effetti. Allora credo che la difficoltà che abbiamo a costruire una Europa dei popoli sia anche quella che è questa Europa dei popoli è poco raccontata, mentre si parla, io penso che si chiacchieri più che raccontare dell'Europa economica, ma non si racconta l'Europa dei popoli, cioè non si racconta la vita quotidiana. E allora ho pensato che i racconti di queste ragazze avrebbero potuto essere interessanti, e sono partito dai loro racconti e dai loro sentimenti, che sono abbastanza imprevedibili, perché noi ci immaginiamo che i giovani abbiano una totale adesione alle realtà attuali, no? dei paesi dell'est dopo la caduta del muro di Berlino, perché prima c'era l'oppressione della dittatura comunista, eccetera. E invece notiamo una serie strana di sentimenti che sono naturalmente contemporanei dal momento che ovviamente è meglio che non ci siano più dittature, no? Però è tutto molto articolato, è tutto molto complesso. Mi ha stupito questo ventaglio ampio di sentimenti che si provano. Per esempio Simona racconta la sua realtà macedone del dopo Tito con uno strano sentimento, no? Noi poi lo abbiamo trattato nello spettacolo in modo anche sarcastico.
Sì, che
no?
Se non sbaglio, sto proprio citando letteralmente, sono tutti incazzati con l'altro, i macedoni, che sembra anche un po' una metafora di quello che succede in Europa, diciamo, complessivamente anche oggi, che sembra che ogni popolo sia un po' incazzato con l'altro, o quantomeno la rappresentazione stereotipata del racconto d'Europa ci dà questo rigurgito di nazionalismi o comunque di ansie reciproche, anche dovute un po' dalla crisi. E tra l'altro quello che sembrava anche che appunto la narrazione di queste realtà pre-caduta del muro di Berlino fosse anche fatta con un'attenzione a quella che era la vita quotidiana, no? Penso viene citata la lavatrice comunista, cioè, si pensa sempre che in questi paesi tutto sommato non ci fosse niente, mentre dalle storie individuali, anche che, come lei ha sottolineato, esce invece una complessità, insomma una variata rappresentazione.
Abbiamo raccontato attraverso proprio questo feticismo nei confronti degli oggetti, che un tempo erano il simbolo dell'oppressione, no? Queste lavatrici che non funzionavano, la Trabant, queste automobili incredibili, e che oggi invece sono diventate oggetto di culto proprio per la loro assurdità. Ecco.
Ecco, prima di salutarla, Vacis, perché il padre diventa l'oggetto poi dello spettacolo? Da dove, come ci è arrivato questa sintesi?
Ma un po' perché le ragazze hanno più o meno tutte pochi anni più di mia figlia, quindi avevo un interesse molto diretto a comprendere i sentimenti di mia figlia, per dire, per le ragazze di oggi, no? In particolare per un padre che ha una figlia femmina, ecco, quindi ha tutta una serie di problemi diversi da un padre che ha figli maschi, ecco, quindi c'è una mia particolare predilezione personale per la questione, ma anche perché penso che lì si condensa anche il rapporto uomo-donna, tutta una serie di problemi e di questioni che affrontiamo quotidianamente, ecco,
di nodi che qui ognuno di noi ha a che fare.
Semplificazione, sì.
Prima di ascoltare un nuovo estratto che qui in studio ci faranno tra breve, chiederei ad Alessandro Crocco, una delle attrici, una delle protagoniste, come è stato poi il lavoro delle prove, no? Il confrontarsi anche con lingue diverse, con
sì, è stato un periodo molto intenso in cui ci siamo conosciute. La lingua è stata all'inizio un po' uno scoglio, perché nessuna di noi italiane parlava bene l'inglese, che è un grosso limite, soprattutto per l'epoca in cui viviamo. Non lo parlavamo bene, ma Gabriele ci ha spinte a trovare un modo, a trovare una soluzione, che è stato un po' anche il leitmotiv del lavoro, cioè confrontarsi con quello che succedeva veramente in scena, veramente nel lavoro, non fare mai finta che non ci fossero scogli, problemi, ma affrontarli e trovare la soluzione cercando di essere presenti, e quindi abbiamo sviluppato questo linguaggio un po' un globish, diciamo, un inglese un po' arrangiato, ed è stato molto interessante lavorare sulla traduzione online, cioè nel lavoro non ci si fermava per spiegare alle ragazze che parlano inglese come lavorare, ma mentre stavamo lavorando noi italiane cercavamo di tradurre in diretta le indicazioni, oppure comunque trovare un modo per capirci, e questo è rimasto poi anche nello spettacolo, perché loro parlano inglese, non è che sono sottotitolate, ma c'è sempre una di noi che traduce. Sì.
Bene, ascoltiamo allora un risultato di questo mélange, di questo esperimento.
Da bambina tutti mi dicevano che assomigliavo a mio padre. E io piangevo. D'inverno tornava dal lavoro che era già buio, col cappello di lana nero e i capelli bianchi. Li ha sempre avuti bianchi. Io ho iniziato ad avere i capelli bianchi a 16 anni. Fra tutte le cose che avrei potuto ereditare da mio padre, ho preso proprio i capelli bianchi. E gli occhi, e il naso, il sorriso, il modo di camminare, di parlare. Io sono mio padre. Siamo a casa di Darko, un amico di mio padre, il suo migliore amico. Mi racconta di quando erano piccoli lui e papà, delle partite a basket e delle fughe al fiume. E una volta abbiamo fatto fumare un rospo. Come fumare un rospo? Sì, tu prendi il rospo, gli metti la sigaretta in bocca. Quelli non sono capaci di espirare. Inspirano solamente. Ed è scoppiato. Assassini, avete fatto scoppiare il rospo. Poteva diventare un principe. E quell'altra volta che abbiamo comperato lo stesso paio di Converse da basket. Rosse. Mio padre, con un paio di Converse da basket. No, non è possibile.
Sì, sì, ti dico. Ho una foto in camera, la vuoi vedere? Vieni, entra. Come sei fatta carina. Quanti anni hai adesso?
12.
Sai che sei simile tutta a tua madre.
Darko, ma la foto?
Ce l'hai un fidanzato? Ce l'hai già data un bacio? Perché tu devi sapere come si far baciare bene.
Darko, ma la foto?
Ti mostro io. Poi?
Darko, voglio tornare da mamma e papà.
Avvicinati.
Darko, voglio tornare da papà.
Avvicinati.
Fuori dalla stanza di Darko cammino a testa bassa e in silenzio. Sono cambiata. Non sono più figlia adesso. Avrei dovuto poter dire a mio padre: papà, lui mi ha toccata. Ma non gli ho detto niente. Io non mi fido di mio padre.
E queste erano le voci di Anna Chiara Ingrosso e di Simona Spirovska, che ci hanno offerto un momento dello spettacolo Il Padre, per la regia di Gabriele Vacis, che salutiamo. E chiediamo a Laura Scorrano, prima di salutarci, dove sarà possibile vedere lo spettacolo in futuro.
Allora, saremo al CRT di Milano dal 18 al 22 marzo e poi invece in aprile, il 17 al Teatro Gries di Bolzano e il 18 al Teatro delle Donne di Calenzano.
E questo scherzo della sonata Opus 31 numero 3 di Ludwig van Beethoven soggiace alle immagini della nuova opera cinematografica di un maestro come Frederick Wiseman, National Gallery, mandata in anteprima nazionale. È questa anteprima che è stata però preceduta da una fittissima organizzazione di incontri con il maestro del documentario internazionale, un Alexio Magistralis, un seminario ristretto appunto per addetti ai lavori, e poi le lunghe presentazioni in apertura e chiusura delle proiezioni a cura di lo stesso Wiseman e di Enrico Ghezzi, dove sono stati proiettati alcuni dei lavori più significativi e importanti. Noi abbiamo partecipato al seminario di cui vi ho parlato e abbiamo raccolto una serie di considerazioni con il regista Frederick Wiseman, e proprio all'inizio lui ci parla come è arrivato anche a girare l'idea che l'ha portato a realizzare Tit Cat Follies, che è il suo primo film del 1967, un film bianco e nero ambientato in un manicomio criminale di Bridgewater nel Massachusetts, ricordiamo Wiseman è di Boston. Per circa i primi 40 anni della sua vita ha fatto un'altra professione, si è occupato di diritto, di legge, e da qui anche la sua attenzione e prevalenza nel filmare la vita e la quotidianità delle istituzioni.
What I've been doing since 1966.
Allora, dal 1966 io in pratica realizzo una serie di film sulla società americana contemporanea, anche se poi alcuni di questi film sono stati girati in Francia, e la tecnica è sin dagli esordi, sin dagli inizi, rimasta la stessa.
The first movie was about a prison for the criminally insane.
E, il primo film che ebbi l'idea di girare era ambientato in un manicomio criminale, e l'idea mi era venuta perché agli inizi così della mia vita professionale ho avuto la sfortuna di avere un incarico come docente in una facoltà di giurisprudenza, ed ero solito portare gli studenti poi in gita a visitare prigioni, carceri, quindi anche un manicomio criminale, perché volevo che vedessero come sarebbero finiti i loro clienti se non fossero stati adeguatamente rappresentati in sede processuale. In realtà il mio obiettivo era quello di introdurre un po' di realtà nello studio del diritto, della giurisprudenza, della legge, che sulla base della mia esperienza consiste solo nella lettura, almeno nel sistema di common law americano, di sentenze della Corte d'Appello, tra l'altro scritte anche in cattivo inglese.
Quindi una disamina, una rappresentazione di un'istituzione totale, panoptica, dalle eco foucaultiane, che però ha una sua particolarità. Il cinema di Wiseman è un cinema attento, il primo a essere definito cineasta del reale con New American Cinema, e lui continua anche rivelando uno di questi appunto segreti che nascondono i grandi maestri, cioè il fatto di non avere un canovaccio, uno schema prima di andare a girare, ma di lasciarsi un po' accompagnare da ciò che trova, ed avere però l'attenzione, il rigore e una sorta di rispetto per ciò che gli accade vicino, ma senza seguire una struttura preordinata.
I never start a film with a thesis.
Quando comincio un film, in realtà io non ho mai una tesi di partenza già precostituita che poi eventualmente dovrei così dimostrare. Soprattutto non seguo una sceneggiatura, un copione qualsiasi, perché in realtà poi in questi film non sai mai che cosa succeda davvero. Una qualunque sceneggiatura, chiunque dica di avere una sceneggiatura in cose del genere, dice una pura fantasia. Io quello che faccio in realtà prima è immaginarmi, provare ad immaginare eventuali situazioni di fronte alle quali potrei trovarmi, ed è chiaro che poi quando vado in giro a chiedere fondi, finanziamenti eccetera, vado in giro con un'idea di sceneggiatura, perché quella la devo presentare, ma non è mai più di una pagina, in genere è tutta fantasia.
And what's done during the shooting is I just accumulate.
Durante le riprese non faccio altro che girare le sequenze che mi interessano, che io trovo interessanti. In realtà sostanzialmente riprendo le situazioni che illustrino, che dimostrino come è gestito il determinato posto, il dato posto in cui mi trovo a quel momento, perché in buona sostanza, se dobbiamo trovare un tema ricorrente nelle mie opere, nei miei film, è quello di provare in qualche modo a dimostrare, a illustrare, a riprodurre quella che è un'esperienza ordinaria, quindi la gestione quotidiana di questa istituzione.
I specifically try not to approach it.
E tento di non partire mai da una posizione, da un partito preso ideologico nei miei film, quindi non tento di dimostrare un punto di vista, anche perché non ho ancora sinceramente incontrato, trovato un'ideologia che spieghi adeguatamente la varietà, la diversità delle esperienze in cui mi trovo di fronte.
Esperienza ordinaria delle istituzioni, ricordiamo anche altri titoli, istituzioni appunto da non circoscrivere semplicemente nell'ambito carcerario, ma anzi ricordiamo del 1968 High School sul funzionamento di quella particolare scuola americana che mette insieme un po' il liceo nostrano con l'università e la triennale, così come oggi organizzata, ma anche Law and Order del 1969, un quadro assai realistico quanto violento dell'attività della polizia a Kansas City, o anche istituzioni come Hospital, un lunghissimo documentario che racconta del quotidiano della vita di un ospedale, così come Welfare del 75, in cui un centro per l'assistenza per il sussidio di New York viene appunto raccontato sempre con questa rigore, con questo anche abbastanza non commentare, con un suono anche molto attaccato, diciamo, a ciò che sta avvenendo. Appunto stimolato poi dalle domande del pubblico, Weissman ha anche chiarito ulteriormente come sceglie i suoi soggetti.
The shooting of Chillicothe Follies that I had the idea for the institutional series.
Dunque, per quanto riguarda appunto Chillicothe Follies, vi ho spiegato, e fu proprio nell'esperienza di Chillicothe Follies che in qualche modo mi venne l'idea di girare così film sulle istituzioni, una serie sulle istituzioni americane. Mi dissi, se sono riuscito a fare un film in un manicomio criminale, potrò alla fine farlo in tutte le istituzioni, e quindi subito mi venne in mente che dopo un manicomio criminale il passo successivo era quello di andare in un high school. Chi conosce il sistema americano sa che è un po' tra il liceo e la laurea triennale, diciamo, no? Più liceo. E comunque io ero stato in un high school come tutti gli studenti 20 anni prima, però mi è venuto assolutamente automatico pensare a quell'ambiente, è stato, diciamo, ovvio. E poi mi sono in qualche modo così affidato a quella che è la composizione della società americana, ma che in realtà è la composizione di qualunque società, poi una prigione, un carcere, un esercito, un ospedale, una scuola, un qualunque corpo oppure assemblea legislativa, un consiglio, un equivalente di un consiglio regionale, un negozio, un teatro, una compagnia di balletto. Quindi più o meno, è chiaro che non fu una decisione consapevole allora in modo sistematico, ma comunque possiamo dire che decisi che in qualche modo volevo rappresentare le principali società americane, consapevole che poi c'è comunque una differenza rispetto ad altri paesi, ma è più nella forma dell'istituzione, nel funzionamento dell'istituzione, che nell'esperienza, no? La differenza tra un'istituzione americana e un'istituzione europea. È chiaro, questo vale perlomeno per l'Occidente, ma io penso per tutto il resto del mondo.
Ricordiamo che stiamo ascoltando parti dell'intervento del regista americano Frederick Weissman, che si è tenuto giovedì 26 febbraio all'Università Federico II di Napoli, appunto un regista che ha affrontato, diciamo, l'esperienza ordinaria appunto delle istituzioni, ma anche poi man mano che è andato avanti nella sua quarantennale carriera ha anche raccontato il modo di lavorare all'interno di compagnie teatrali, compagnie di ballet, oppure in una palestra di box, ma soprattutto questa sua tensione verso la rappresentazione cruda e questa sua anche rigore nel farsi trascinare, nel seguire ciò che gli sta avvenendo sotto gli occhi nel soggetto che ha appena scelto. Lui ha anche specificato come è possibile ed è perché è possibile in maniera probabilmente più semplice negli Stati Uniti a differenza che in Europa.
Well, just one other point in relation to in America.
Probabilmente in America è più facile ottenere permessi, autorizzazioni a filmare così all'interno di istituzioni statali. In America chiaramente bisogna distinguere distinguere il livello statale e il livello federale, ma è vero sempre, in virtù del primo emendamento della Costituzione americana che sancisce la libertà di stampa, la libertà di parola. E la Corte Suprema degli Stati Uniti ha più volte sentenziato che le istituzioni governative, intendendo appunto a tutti i livelli, quindi tutte quelle che si mantengono con i soldi del contribuente americano, debbano essere trasparenti. Quindi è molto difficile per chiunque sia a capo di un'istituzione o statale, ma anche municipale, comunque governativa a vari livelli in America, negare un accesso. In qualche modo devono essere trasparenti, significa che il pubblico deve poter sapere quello che succede, e quindi forse è più facile lì di quanto non sia in altri luoghi del mondo ottenere permessi per coloro che vogliono girare dei documentari.
Questa trasparenza ha dato anche la possibilità a Frederick Weissman di confrontarsi appunto con il reale nell'accumulare queste sequenze, queste ore e ore di girato di cui ha raccontato. Si è anche soffermato un po' su quello che è l'aspetto più personale, cioè la magia del montaggio e anche la possibilità che nel fare un film in realtà si stia facendo una ricerca, non solo personale ma anche di indagine sociale, quindi molto dipende anche dalla cultura del regista, che non è semplicemente un tecnico glaciale o comunque molto metallico, ma è un osservatore che forse non troppo partecipando, anzi probabilmente non partecipando ne affatto, ma è un continuo osservatore dei comportamenti umani.
And at least 50, I think I said this last night as well, but at least 50% of the editing.
Il 50% del montaggio non ha nulla a che vedere col cinema, con la realizzazione, diciamo, cinematografica, perché non è altro che uno studio, una riflessione sul comportamento umano, il montaggio del 50%, perché per scegliere, per decidere se vuoi una determinata sequenza, per montarla, per darle la forma che vuoi, quella finale per il montaggio, devi pensare perlomeno di capire cosa succede in quella scena, magari ti sbagli, ma devi comunque essere convinto almeno tu di capire perché siano stati usati determinati termini, un determinato linguaggio, una determinata gestualità, dare un significato a un'eventuale pausa, qualcuno che chiede una sigaretta, un determinato abbigliamento che possano adottare delle persone, per esempio determinati gesti per esprimere l'autorità. Devi pensare di aver capito, devi capire per poter decidere, quindi in realtà è questo poi che rende interessante girare i documentari, cioè sostanzialmente avere l'occasione di osservare, di riflettere sul comportamento umano per decidere, insomma devi come dire, farlo in modo ponderato.
And one's capacity to do that is based on your general experience. Not only in terms
e questa capacità in realtà viene chiaramente con l'esperienza generale di ciascuno di noi, con lo spessore che mano a mano accumula, ma non solo dal punto di vista proprio del lavoro cinematografico, ma dal punto di vista dei libri letti, per esempio, e soprattutto la capacità di analizzare questioni complesse, perché forse un po' automaticamente girare i documentari significa affrontare questioni complesse, cioè ci si trova di fronte a questioni complesse se giri un documentario, nella società, nella politica, anche nella letteratura, ed è per quello che io ieri ho fatto questo appello a leggere, per prepararsi a diventare così regista, a leggere buoni libri, buona letteratura, a leggere poesie, perché in realtà poi sostanzialmente è più che altro un lavoro di analisi.
La complessità del reale, lo spessore di chi vuole provare a raccontarlo attraverso le immagini segue anche una precisa strada, dei consigli che ci ha dato Frederick Weissman in questo ultimo intervento che stiamo per ascoltare.
And you have to learn to react instinctively and quickly.
Allora devi imparare a fidarti del tuo giudizio e del tuo istinto, questa è la cosa che posso dire, ed è chiaro che bisogna correre il rischio di girare molto, perché solo girando molto la maggior parte delle cose saranno appunto non valide, poi ti troverai con delle sequenze che valeva la pena girare, solo girando molto.
If you're there doing research and something.
Se vai lì e fai ricerca, dici tu i sopralluoghi e succede qualcosa di interessante, poi non ti puoi perdonare dopo, non diciamo, sei, insomma, in qualche modo l'hai persa. Ecco perché io dico sempre che la ricerca è il fare il film, è il film, è girare, fare la ricerca. Quindi io non è che non la faccio la ricerca, io trovo il film andando a fare le riprese.
Trovare il film attraversando, indagando il reale, queste erano le parole del regista americano Frederick Weissman, che in una retrospettiva organizzata a Napoli dal 25 al 27 di febbraio, appena la settimana scorsa, appena passata, organizzata da Arci Movie, dalla casa di produzione Parallelo 41, dall'Università degli Studi Federico II e curata da Antonella Di Nocera.
Malattie del paese della cicuta, agonia ciarliera, depressione, reflusso gastroesofageo, febbre da cavallo o ipocondria, stitichezza, pazzia simpatica, peotillomania, emorroidi, psoriasi, vitiligine, pasteurella tularensis, calli, geloni, eruttazioni, sindrome VPV, esaurimento nervoso, tic, discopatia L5.
Nel pronto soccorso già mi ero perso, stavo cercando un senso, stavo cercando un verso, la direzione tua, la direzione mia, nel vettore dell'agonia, in questa che Maltriatec, Metocal, bella donna Keto Plus, Dividol, Caporal, Toradol, contra Maltriatec, Metocal, bella donna Keto Plus, Dividol, Caporal. Ti abbraccio, vita mia, nel mercato della malattia. Ti abbraccio, vita mia, nel mercato della malattia. Ti abbraccio, vita mia, nel mercato della malattia. Ricorso al mondo, all'universo, ancora ci ripenso, stavo vincendo e ho perso, la direzione tua, la direzione mia, nel vettore dell'agonia, in questa che è mio fantasia. Argentum nitricum menul check, stampo flex, formitrol, formistin, unipril, ursopil. Argentum nitricum menul check, stampo flex, formitrol, formistin, unipril, ursopil. Ti abbraccio, vita mia, nel mercato della malattia. Ti abbraccio, vita mia, nel mercato della malattia. Ti abbraccio, vita mia, nel mercato della malattia.
Le frequenze che state ascoltando sono quelle di Radio 3, questa è Zazà, dal centro di produzione Rai di Napoli, è Il mercato della malattia, invece il nome del brano che abbiamo appena ascoltato, di cui gli autori sono i componenti del Cicuta Quartet, di cui oggi andiamo a presentare questo primo lavoro discografico, Peotillomania. Ne parliamo con Livio Arminio, che dei Cicuta Quartet è voce, chitarra e tromba.
Ciao a tutti. Io sono l'unico qui dei Cicuta Quartet, però diciamo parlo a nome di tutti, sono un po' sparsi per l'Italia, però abbiamo subito una trasformazione.
Diciamo innanzitutto partiamo prima dal, diciamo, dal nome, per cui la cicuta è un veleno che ha dato, diciamo, anche le sofferenze di Socrate, ma invece che cos'è la cicuta? Qual è il paese della cicuta da cui voi provenite?
Allora, il paese della cicuta di cui parliamo molto è Bisaccia, Irpinia d'Oriente, l'estrema provincia di Avellino, che confina sia con la Lucania che con la Puglia. Ci siamo formati lì nel 2013 e poi nel 2014 abbiamo preso questa decisione di fare un disco in studio. È stata complicata già dall'inizio, poi ce l'abbiamo fatta in pochi mesi, devo dire, e subito dopo le registrazioni due membri sono andati via, diciamo, per l'università e sono rimasto con degli altri, quindi i musicisti che sentirete in Peotillomania sono Aureliano Di Gianni alla batteria, Antonio Mirillo Melillo al pianoforte, Alessandro Celano al basso e Livio Arminio chitarra e voce. Attualmente i membri del Cicuta Quartet siamo io, Oliver Arminio, mio fratello Manfredi Arminio, Antonio Gargano, batterie e percussioni varie, e Alessandro Gellano sempre al basso.
Senti, i contenuti, insomma, delle liriche di cui tu sei anche autore sono anche un po' uno specchio del territorio, questa Urpinia di Oriente, anche narrata in maniera così poetica dal paesologo e scrittore Franco Arminio, che peraltro è il padre di Livio. Riecheggia tutta questa densità di questo territorio, di questo, anche di questo vento che...
Sì, allora giusto due parole sul nome... Appunto, collegandomi a mio padre, c'è un libro, si chiama Nevi con le prove, il cui sottotitolo è Cronache del paese della cicuta. È proprio da lì che siamo partiti per parlare appunto della nostra terra e trattando il nostro paese come una specie di microcosmo in cui si svolge l'epopea del mondo, i piccoli drammi, le piccole gioie di questo mondo. E l'abbiamo raccontato con degli occhi un po' distaccati, vedendoci da fuori con la massima ironia, anche se poi andiamo a trattare un po', diciamo, anche temi piuttosto pesanti, però sempre come se ci guardassimo da fuori.
Da fuori, quindi un territorio che vede anche un po' le sue dinamiche raccontate in questa musica. Per esempio, adesso stiamo per ascoltare La tomba sbagliata, perché un nome abbastanza, come dire, misterioso, spiegacene.
Sì, La tomba sbagliata doveva essere il nome dell'album. Poi abbiamo pensato che magari sarebbe parso un po' macabro ad alcuni, poi quando si sente parlare di morte la gente scappa, quindi abbiamo pensato che Peotillomania, che è presente nell'elenco di malattie del primo brano, fosse qualcosa di misterioso e più attraente.
Uscendo dal bar ho sbagliato strada, il vento era fortissimo e nevicava, il cuore si è gelato sotto il cappotto.
Io stavo a Zurigo, sul manifesto hanno scritto che sono salita alla casa del padre. La verità è che mi sono buttata dal quinto piano.
Io sono uno di quelli che un minuto prima di morire stava bene.
La vedova sta piangendo sulla tomba sbagliata, la tomba sbagliata. La vedova sta piangendo sulla tomba sbagliata, la tomba sbagliata. La vedova sta piangendo sulla tomba sbagliata, la tomba sbagliata. La vedova sta piangendo sulla tomba sbagliata, la tomba sbagliata.
Mi dispiace per te, ho detto a mia moglie che mi stringeva le mani. Nessuno, quando siamo bene, ci stringe le mani in questo modo. Nessuno.
Venivano ogni sera a parlare di sugo e a lamentarsi dei mariti. Quando sono morta, le vicine erano dispiaciute perché avevano perso il loro passatempo.
Il giorno dell'apertura della caccia, qualcuno mi ha scambiato per una quaglia.
A me mi hanno impiccata i miei genitori contadini. Non volevano che mi vedessi con un ragazzo, che secondo loro non era quello giusto. Non è successo nel Medioevo.
Campionamenti di voce, testimonianze da una zona che Manlio Rossi Doria descriveva come l'osso d'Italia, quella Irpinia, una parte dell'osso d'Italia, quell'Irpinia d'Oriente da cui provengono i Cicuta Quartet, di cui stiamo parlando con Livio Arminio, che è voce e chitarra, ripeto. Arminio, insomma, Anche questa scelta di dedicarsi ad un luogo, chiamiamolo periferico, non volendo offendere nessuno, ma anche abbastanza diverso, perché è un periferico rurale, un periferico collinare, a differenza di invece una wave, un trend musicale che invece spesso si concentra sulle periferie urbane, metropolitane, post-metropolitane, che si voglia dire.
Sì, l'idea di base del nostro progetto è quella di dare voce alla spina dorsale d'Italia, che è l'Appennino. E quindi noi mettiamo nelle fondamenta di ogni nostro pezzo questa idea di sviluppare i problemi esistenziali, strutturali, politici, che sono caratteristici delle nostre zone, che poi magari saranno anche simili a quelle delle periferie. Però sento che c'è il bisogno di questo, sento che c'è bisogno di un rock, di una musica che sia site specifica, chilometro zero, come si usa dire adesso. E quindi sento proprio la necessità che avvengano delle formazioni, delle situazioni di gruppi come il nostro e che si uniscano e creano una sorta di rete, una sorta di wave appenninica, diciamo.
Afflatto locale, radicamento territoriale, anche che riecheggia dai diversi materiali che voi utilizzate nella composizione delle vostre musiche, per esempio questo brano che ascolteremo a breve, prima dopo di esserci salutati, L'urlo per chi non c'è, ha una caratteristica che insomma si innesta anche molto bene in questo filo rosso, in questo leitmotiv di questa puntata di Zazà, dedicata un po' alle storie, alle microstorie, al documento, all'archivio, al documentario.
In Urlo per chi non c'è, che chiude il disco, c'è proprio quest'idea di una memoria che abbiamo perso, di un mondo che abbiamo perso, di una comunità che era forte e che grazie alla rete, a tutta una serie di meccanismi, è stata macellata. E ci rimangono dei piccoli pezzi, appunto, ci rimane l'osso. I Cicuta Quartet sono una piccola orchestra dell'osso che girovaga nell'abbandono di terre che potrebbero avere un futuro magari migliore.
Allora, stiamo parlando dei Cicuta Quartet, il loro primo disco, Peotillomania, che poi è una malattia di cui non sveliamo le caratteristiche, anzi lasciamo strada al mistero, chi vuole se lo andrà a verificare che tipo di malanno stiamo parlando, e ci salutiamo con L'urlo per chi non c'è.
Transive Peppolo Pinte e Nonno Angelo che la viene a Poluzza, Nonno Angelo sceniva sotto, no? E qui trova la... lo puluzzava tra la cosa lo rendendo in da tutto non subito qui dopo scunzano una preta in lo puzzo e c'è come si ve l'acqua paura e se no tu scappare prezzo se era in lo puzzo.
Per chi non c'è e non smetto mai, mi perderai se mi troverai. Urlo per chi non c'è e poi noto che ci limitiamo ad esistere. Vendi i tuoi occhi, vendi, appendilo il naso, appendi così. Avrai un posto di comando nella storia dello sbando. Io non mi vanto di essere vivo e sopravvivo, perché ho troppi dubbi e perché esisto al congiuntivo. Urlo per chi non c'è, che sarebbe certo senza di me, perché non m'ha visto mai. Mi dici perché non freni in questa esistenza, premi, non vinceremo mai. Sorridono le vertebre sulle strisce a zebre. Quando ormai quell'auto è già andata via, spegni i sogni, spegni, vendi i sogni, vendi così. avrei un ruolo in questo mondo che sta urlando il suo tramonto. Io non mi vanto d'essere vivo e sopravvivo, perché ho troppi dubbi e perché esisto al congiuntivo.
Urlo per chi non c'è dei Cicuta Quartet, di cui abbiamo presentato l'album d'esordio Peutillomania, e dalle lande dell'Irpinia orientale andiamo in una landa scura che non è l'inferno ma è il luogo della notte. Abbiamo sentito nelle scorse puntate degli aspetti diversi, sia lavorativi quanto dell'intimo, del luogo notturno, e oggi sentiamo il racconto di un lavoro, diciamo, nascosto, ma anche di quelli più incredibilmente invisibile, perché parliamo di chi fa una vigilanza notturna, cioè quando le strade si svuotano, i negozi si chiudono, vanno un controllo affidato a persone che appunto fanno della notte il proprio luogo, e sentiamo che avventure possono mai capitare di notte.
Mi trovo a fare questo turno di notte facendo il vigilantes. All'inizio ho fatto, per i primi 2 anni ho fatto solo notte, infatti mi ero proprio dimenticato che cos'era il giorno e la notte, cioè il giorno proprio, perché arrivavo a casa alle 8, mi mettevo dentro al letto, dormivo il pomeriggio e mi faceva la notte, e l'ho fatto per 2 anni. Infatti ci sfottiamo fra colleghi, ci chiamo civetta 1, spunta civetta 2, queste cose così, queste barzellette così, e c'era la civetta di tutti, che era il boss dei boss, come dice, il responsabile, che praticamente faceva solo notti, 15 anni di notte. Ma se lo vedevi, questo tipo con le fosse sotto il lucco bianco, sposato, sposato, 3 figli, no, che di fatto la famiglia sempre la vedeva. Allora già io vedevo a lui, lo chiamavo, come lo chiamavano? Palo di ferro, perché non si abboccava mai durante la notte. Io ho fatto il vigilante all'interno di una struttura privata. Il lavoro consisteva nel vigilare una pellicceria che stava giù, che stava in questo grande spazio, in questo, diciamolo, parco, e niente. E poi dovevo vigilare l'entrata e l'uscita delle persone che abitavano qua dentro. All'inizio ho avuto un po' di difficoltà, perché praticamente la notte, più come la vedi tu, è una cosa innaturale, perché di solito la notte si dorme. Cioè, ho sempre lavorato, non è che non mi ho fatto, però quando ho fatto questo tipo di lavoro, cioè mi sono dimenticato che significa essere svegli di notte. Sì, svegli di notte con gli amici è una cosa, ma svegli di notte lavorando è un'altra cosa, capisci? Allora facevo questo callo che mi abbuffavo di caffè. Volendo o nolendo mi sono dovuto adeguare a questo fatto della civetta, che poi è diventato pure una civetta, e cambiavo poco tutto, ed è cambiato pure il metodo mio, pure al rispetto alla famiglia, perché prima io ero sposato, allora sai, erano cambiati, sai, i momenti di incontro con la tua dolce metà. Infatti poi c'è stato questo fatto che lei aspettava a me, che io tornavo la mattina, allora lei sviluppava l'incontro di parlare con me la mattina, poi sapevo che dovevo andare a dormire, e poi la sera mi aspettava, mi accompagnava lei con la macchina, tutte queste cose qua. Poi durante la notte capitava sempre di fare le telefonate, infatti pure mia moglie aveva servizio di andare a dormire verso le 3, le 4, sì, che io incominciavo dalle 8 di sera fino alle 8 di mattina, 12 ore, cioè per un altro tempo lunghissimo. Ammazzava il tempo, che so, giocando a carte, parlando del più di meno. Però c'era il bello e c'era il brutto e il bello. Il brutto è che dovevi lavorare, è bello, c'erano due tipi di bello. Il bello è che facendo fare, essendo un lavoro di coppia, giustamente anche il tuo collega faceva le stesse cose tue. Allora poi loro, giustamente, essendo un'azienda che lavorava di vigilanza, quindi dovevano trovarti il partner che più ti adeguava a te, se, a chi facevi più amicizie, cose. E io infatti avevo fatto, avevamo questo feeling io e Salvatore, e infatti facciamo servizio sempre assieme. E niente, poi Salvatore aveva questo hobby del baracchino, e non me l'aveva mai detto a me. Dopo, comunque dopo 5-6 mesi che siamo assieme, mi disse una sera portai una radiolina, tipo un walkie-talkie, però un bel walkie-talkie, ma tipo cose che c'hanno quella della Digos. Era proprio un baracchino poco portatile. E la sera parliamo là, sentendo che sono le frequenze della polizia, budelli, tassisti, cose qui sì. Cocco bodo, quando era proprio, cioè, come giornate in merda, cioè, freddo, notte, acqua. Ci facciamo, che ne so, su, dopo mezzanotte, dopo le due, quando si calmava tutto, ci facciamo un paio d'ore di sonno per uno nel bagno. Poi c'era anche bello un'altra cosa, perché essendo che stavamo all'interno di questo, chiamiamolo parco, c'erano anche delle situazioni in cui capitava, che ne so, perché potevano entrare solo le persone che abitavano là. Allora, sai, di notte capitava il tipo clandestino con l'amante, quando non c'era la moglie. Allora tu poi incominciavi a scoprire, perché la mattina questa cosa qua, perché avevamo il servizio anche di mattina, che io ho fatto dopo un anno e mezzo. Però la sera si portava giustamente, ognuno la pensa come vuole. Allora sai che gli facevo, cioè, guardate, lui mi dovevo segnare il nome, lo facevo, è come se fosse l'albergo di notte, eh? Perché io purtroppo mi dovevo segnare sia chi entrava con te, non tu, però mi dovevo segnare sia chi entrava con te e se a chi usciva. Allora capitava, sai, tipo che si portava l'amante, oppure i guagliuni che non ci stava mamma, e si erano buttati gli amici in coppa a fuori burdel, in di casa. E tu non facevi finta di niente, però c'è pure la mazzetta, cioè che poi era una regalia, niente di che, non era nessuna cosa di tangente. Un occhio di riguardo. C'era pure la tipa che arrivava da sola e faceva per esempio Esposito, e tu sapevi, c'aveva il bigliettino che ti aveva rimasto Esposito, che sapeva che stavi tu, però aspetta, se c'ero io e Salvatore, c'era una parte di persone che poteva fare queste cose, perché noi eravamo molto amici. Quando stava a Pala di Ferro non entrava nessuno, poi lui si metteva, pure quando piove, si metteva fuori alla guardiola, fisso con l'ombrello, acqua, vinta, neve, non se lo fotteva proprio. Invece noi, che eravamo, perché lui aveva 29 anni, parlando tanto tempo fa, quando questo signore, chiamavolo signore perché poi aveva 4-5 anni più di me, tuo budello, però pareva che teneva 70 anni, perché era marcato da questo lavoro, marcato. Cioè ti marca fare, cioè questo faceva solo notti. Cioè noi siamo in un posto dove praticamente c'era un po' di persone che a cui la questura ci teneva a sapere che, dove stavano. E niente, infatti anche questa cosa qua, noi eravamo pure diventati, specialmente questo mio collega, eravamo di più quelli là che loro forse si fidavano di più quando stavamo noi. Perché quando finì il turno di notte, una prima volta uno di questi qua mi trovò sulla pensilina e mi disse, guardi, quelli mi chiamano guardiano, non è che mi chiamano, sai, con radio, si fatta così. No, devo arrivare a casa, e tu dove abiti? E ti abito a Barra. Quello mi prese e mi accompagnò fine a Barra, passando per il quartiere. Infatti, succede tra me e Tarantello, che si avanzava che io ero colluso con questi qua. Ho detto, quando? Ma a me mi erano, cioè, perché mi erano solo un passaggio, niente di particolare. Ne lo ero. Facevo un paio di piaceri, l'abbiamo fatti, belli. Un paio di piaceri, belli. Ma lo fanno tutti quanti. Cioè, io credo che dico che la vigilanza, non solo la vigilanza, però quella notturna si va a conoscere le cose che non si sanno la mattina. perché la visita diurna, tutto quello che può fare il tuo cliente lo deve fare alla luce del sole, nel senso, per quanto riguarda gli ingressi, per quanto riguarda le cose, per quanto riguarda la notte, in alcune cose tu devi a parte devi avere quell'altro occhio, ma poi devi avere pure la, come dice, la costanza di capire che cosa voleva il cliente da te, perché noi abbiamo 3-4 situazioni all'interno di questa cosa, ma 3-4 situazioni a parte la nostra situazione. Quello perciò quello stava tranquillo. Infatti più di una volta sono venuti a fare i blitz proprio la polizia. Apparvero come fantasmi, perché c'era questo vialone, cioè immagina buio con il faro sull'ingresso, all'improvviso si apre la porta, questi qua della DIA, della cosa. Si pensavano che noi avevamo un allarme per avvisare questi qua. Infatti si perquisettano tutta, come si chiama, il salvatore, guarda così, quello che ha registrato la telecamera, tutto cosa. Infatti appena questi entrarono, io subito chiamai il datore di lavoro, perché facette che la cosa, cioè, perché un po' di legge, noi andavamo, perché ci stava un po' di legge, noi andavamo sempre vigilanti, non puoi entrare nella proprietà privata, cioè noi stavamo, ok, tu a poi che ci si guardi, però cioè, non lo so come bello, poi mi ha toccato e voleva sapere quanti di noi e chi di noi facevi turno là. Ha detto, guarda, queste cose qua me le posso dire, è venuto il datore là sopra, si svegliò, una tarantella, ma più di una volta. E da lì in poi ci cambiarono i turni, ci spezzettarono queste cose qua, perché o loro capette, no, che questi due, cioè troppo assieme, due persone possono stare, infatti se ci fai caso, fare una banca, guarda cagna, una volta ogni 3-4 mesi.
Una notte abbastanza movimentata in questo quarto movimento di narrazioni sonore dedicate alla notte, che chi vuole, chi si sia perso, chi non è in ascolto, chi vuole riascoltarlo può scaricarlo dalla nostra pagina podcast sul sito zazza.rai.it.
Se l'occhio non si esercita, non vede. Se la pelle non tocca, non sa. Se l'uomo non immagina, si spegne. Quasi ho pudore a scrivere poesia, come fosse un lusso proibito ormai alla mia vita. Ma ancora in me un ragazzino canta, seppure esperto di fatiche e lotte, meravigliato dei capelli bianchi, d'essere ancora vivo, necessitato ad essenzializzarsi. E al varco d'un malanno scrive versi come una volta, quando il silenzio diventava colmo futuro, chiarore che bruciava la fatica del fare successivo. Nel mio bisogno di poesia, gli uomini, la terra, l'acqua sono diventati le mie parole.
Questa era la voce di Danilo Dolci, attivista nato a Sesana in provincia di Trieste, ma presto trasferitosi in Sicilia, e l'abbiamo scelta appunto rientrando in questo nostro leitmotiv della documentazione, dei registri diversi con cui si possono realizzare narrazioni. Abbiamo parlato appunto prima di Friedrich Weissmann, che esortava i registi, documentaristi contemporanei ad affidarsi al reale, a ciò che viene messo a loro disposizione dalla realtà, ma c'è anche un altro modo di raccontare delle microstorie, che è quello di riferirsi ai materiali d'archivio, a ciò che viene conservato, e così come hanno fatto due registi, Leandro Picarello e Giovanni Rosa, che invece abbiamo qui in studio con noi, che sono gli autori del Dio delle Zecche, appunto un documentario dedicato alla figura di Danilo Dolci.
Nel sud poter avere acqua per l'irrigazione significa moltiplicare lavoro, prodotto, reddito per almeno 3-4 volte. Allora è importante trovare questa leva per poter cambiare, sviluppando soprattutto la cultura locale, e qui la gente conosceva l'acqua. E quando il piccolo gruppo ha incominciato a desiderare questa diga, all'inizio sembrava una fata morgana, un sogno, poi altri hanno incominciato a interessarsi, ma i più dicevano: ah, troppo bello per essere vero. Poi lentamente il piccolo gruppo è diventato più grande, si parlava di un bacile, perché tutti sapevano che cos'era un bacile e pochi sapevano cos'era una diga, fino a che il gruppo ha incominciato a fare delle pressioni per avere dalle autorità dei carotaggi, delle prove per vedere se era possibile avere la diga, poi nuove pressioni per avere il progetto, nuove pressioni per avere il finanziamento e naturalmente con anche resistenze dei mafiosi locali, fino a che si è riusciti, e non facilmente, anche attraverso pressioni non violente, sì, ma che hanno costato la galera, si è riuscita ad avere la costruzione della diga. La costruzione era importante non soltanto perché portava l'acqua nella zona, ma dava alla gente l'esperienza che era possibile cambiare. Racconto un breve fatto. Un giorno, dopo alcuni anni che era costruita la diga, mi viene incontro un vecchio contadino, mi prende per la maglia e mi dice una frase che io capisco come parole, ma non capisco come senso. Mi dice: ci su l'anatre. Vedendo che non afferravo, ripete, e finalmente io capisco che questo uomo mi fa in un respiro un discorso enorme. Mi voleva dire: in questa terra per secoli e per secoli, ogni anno le anatre passavano sopra questo cielo senza fermarsi. Adesso anche le anatre si sono accorte che tutto sta cambiando. Le anatre, la natura, si fa esperienza che è possibile cambiare la faccia della propria terra.
Ed abbiamo appena finito di ascoltare un altro esempio dei rari materiali utilizzati nel film documentario Il Dio delle Zecche di Leandro Picarella e Giovanni Rosa. È un documentario particolare, a cui chiediamo subito a Giovanni Rosa di raccontarci un po' la genesi, la nascita.
Sì, Dio delle Zecche racconta le vicende umane di Danilo Dolci attraverso gli occhi dell'ultimo figlio, En. En è un ragazzo svedese cresciuto a Stoccolma che abbiamo conosciuto nel centro storico di Palermo in Vucciria. Abbiamo conosciuto in un momento molto particolare della sua vita, in cui stava per compiere delle scelte che hanno condizionato la sua esistenza. In quel periodo decideva di affrontare un viaggio verso sud per conoscere il padre. Quindi abbiamo deciso di raccontare Dolci in un momento incredibile in cui abbiamo fatto questa conoscenza e abbiamo deciso di sfruttare l'idea di narrare la storia di Danilo Dolci attraverso suo figlio. Quindi abbiamo seguito, abbiamo ripercorso i luoghi e le persone più importanti nella storia di Dolci con suo figlio, con il suo ultimo figlio.
Ecco, un viaggio a ritroso nella vita appunto di una persona così importante che tanto ha dato in termini sia di attivismo, in termini anche di teoria sulla pedagogia, intervenendo direttamente. Ma una delle caratteristiche di questo Dio delle Zecche è anche l'uso di materiali inediti di repertorio, veramente molto molto singolari e particolari. Tra l'altro materiali contenuti in un film documentario in tre puntate di Gianfranco Mingozzi, documentarista, regista emiliano, che questa Terra dell'Umo però ha una vicenda particolare, vero Giovanni Rosa?
Sì, certo. Per quanto riguarda la Terra dell'Uomo, è una vicenda incredibile, in quanto la produzione nacque come produzione baltea, quindi Mingozzi realizzò del girato negli anni 60, poi negli anni 80 ripropose il progetto di raccontare la Sicilia, di ritornare a girare, e la RAI accettò. Una volta montato il documentario, la RAI decise di non mandarlo in onda. E la cosa più strana è che la RAI, detenendo i diritti, non ha più in possesso la pellicola. Abbiamo avuto questa copia attraverso un VHS che Mingozzi regalò ad amici e fortunatamente arrivò nelle mani della Cineteca di Bologna.
Che ne ha poi salvato poi gli esemplari, diciamo, l'unico esemplare ancora, diciamo, reperibile, come voi avete fatto appunto nella realizzazione del Dio delle Zecche, di cui adesso io proporrei l'ascolto di una testimonianza davvero, davvero suggestiva di Danilo Dolci.
È importante non arrivare ad una unità imposta al mondo, ma una unità come armonizzazione dello sviluppo delle culture locali. E qualcuno potrebbe certe volte domandare, come domanda, ma in una zona dove ci sono molti analfabeti, che tipo di cultura locale si può sviluppare? Che contributo può arrivare? Ecco, vi racconto una piccola storia. Un giorno sono a Trappeto per la strada e incontro un vecchio marinaio, tanto vecchio che aveva potuto andare in Alaska da San Pedro di California con delle navi a vela, senza motore, un uomo fantastico con dei baffioni bianchi che sapeva di stelle, sapeva di pesci. Lo vedo un po' acciaccato e gli domando: come stai? E lui mi risponde: bene. Sapendo che sua moglie non stava bene, domando: e tua moglie come sta? E lui dice: mia moglie è una regina. Vedendo nei miei occhi non un dubbio, ma desiderio di sapere di più, mi racconta che 3 giorni prima era andato tutta la notte a mare, la mattina aveva trovato molto pesce ancora, aveva insistito a pescare tutta la giornata, poi la sera, portato sotto chiaccio nello scaro, come dicono, il pesce, di nuovo tutta la notte aveva insistito e di nuovo il giorno successivo. Arrivata all'altra sera, porta la barca in porto, mette a posto le reti, il pesce, arriva a casa, apre la porta, che cosa vede? Vede che c'è sua moglie vicino al camino che piange. Si avvicina e dice: ma perché piangi? E la donna dice: tu hai 2 giorni che lavori senza mangiare. Lui capisce che lei è rimasta 2 giorni senza mangiare per aspettarlo e, rivolto a me, dice: lei è una regina e io l'ho trattata da regina. Allora le ha asciugato una lacrima con le dita ancora salate, senza di niente, è uscito, è andato nel porto, ha preso i 2 pesci più belli, quelli che avrebbe venduto più cari l'indomani mattina, li ha riportati su, li ha preparati alla griglia e dice: abbiamo fatto una grande festa. E io, pensando a quanto lui mi diceva, mia moglie è una regina, io l'ho trattata da regina, pensavo dentro di me di nuovo: se questa non è cultura, io non so che cos'è cultura. Pensavo: se questa non è poesia, io non so che cos'è poesia.
Poesia e cultura nella voce di Danilo Dolci, che riporta appunto la storia del vecchio marinaio e di sua moglie, un'attenzione quindi anche al territorio, ma anche, diciamo, alle tradizioni che si sedimentano e creano anche un'identità. Questa identità che Dolci ha contribuito assolutamente a rinsaldare e a anche far sviluppare in maniera critica nei strati più subalterni della popolazione siciliana, così come possiamo ancora ascoltare in un ulteriore contributo che ci parla del metodo di autoanalisi popolare.
Noi non abbiamo mai cercato rumore. Io all'inizio, quando sono arrivato nella zona, ho cominciato a lavorare con le mie mani in silenzio tutta la giornata, facendo da manovale a muratori, a contadini, e lentamente, proprio perché ero ignorante, finito il lavoro cominciavo a domandare: questa situazione si può cambiare? Come si può cambiare? E da tutto questo, dalla mia ignoranza, è nato lentamente, attraverso queste domande, questi interrogativi, è nato un metodo che poi è quello che abbiamo chiamato autoanalisi popolare.
Allora, un momento, Confido ha detto: tutto quello che non è umano è violenza.
Allora siamo tutti violenti.
Io credo di sì. In quante maniere si può essere violenti?
Uno che dice il falso. Se io ti dico, ora come ricercare un guadagno dolce, un laggio, un sfuderato, un disonesto, e che una cosa che non è, e tu lo vieni a sapere, hai il diritto di scapazzare la testa. Ecco che fai la violenza e fa la tragedia e fa l'assassinio.
Si può usare la violenza anche con le parole. E si può usare la violenza, non dare lavoro a chi è disoccupato. Per me, io penso che sia pure una violenza.
Non dare lavoro a chi è disoccupato. Perché è una violenza non dare lavoro a un disoccupato?
Ma io penso che quello che è ricco se ne frega di quello che è disoccupato.
Il denaro si può pagare questo vuoto, però non del tutto. Quindi si può dire che la povertà è sia mancanza di soldi, che anche mancanza di emozioni, sentimenti, può essere anche povera di valori, di tutto, infatti mancanza.
Abbiamo appena ascoltato un materiale rarissimo contenuto nel Dio delle Zecche, un film prodotto dalla Centro Sperimentale di Cinematografia della sede palermitana, i cui autori sono Leandro Picarelli e Giovanni Rosa, con cui stiamo parlando qui in studio. Abbiamo sentito appunto due testimonianze, due registri diversi, un primo momento di autoanalisi popolare fatto dallo stesso Dolci a Trappeto, in cui si affrontava il tema della non violenza. Sappiamo che Dolci si prendeva e sviluppava anche le teorie di Capitini rispetto alla possibilità di non utilizzare, di non ricorrere a metodi violenti, e poi un secondo momento registrato invece dai due registi in una scuola palermitana. Ecco, se in chiusura ci vogliamo soffermare su quelle che sono appunto anche le biografie, l'attenzione alle testimonianze interne, oltre diciamo quelle là legate all'uso di materiali rari.
Danilo Dolci ha avuto il grande merito di mettere al centro l'uomo, e la sua azione è partita dal 1952, quando raggiunse Trappeto, piccolo borgo di pescatori a sud di Palermo. Cosa compie? Compie un gesto incredibile, decide di digiunare nel letto in cui è morto un bimbo di malnutrizione. Stiamo parlando degli anni 50, situazioni di estremo disagio, in cui versava solitamente tutto il meridione, però alcuni territori in particolar modo versavano in condizioni da terzo mondo, ecco.
Sì, diciamo, si usciva da un periodo molto difficile, la ricostruzione, da un benessere che non veniva ridistribuito in maniera equa, e l'attenzione di Dolci verso il mondo dell'infanzia, nella vita dei bambini, era assolutamente centrale nel suo pensiero. E noi salutiamo Giovanni Rosa, lo ringraziamo di essere stato nostro ospite, e ci salutiamo appunto con l'ascolto di un altro momento tratto dal film Il Dio delle Zecche, ancora un materiale raro, cioè come il racconto di Dolci su come nasce l'idea di un centro educativo, e soprattutto un sorprendente racconto finale.
5 mani Luisa!
Sì.
Come? 5 mani Luisa!
Mi chiamo Massimo.
Mi chiamo Vito.
Mi chiamo Fabio.
Salvatore.
Quando ormai l'irrigazione è diventato un fatto concreto, la gente ha cominciato a lavorare, dicevo prima, nelle nuove riunioni per domandarci se si poteva cambiare con una leva più in fondo, partecipavano soprattutto donne, bambini, ragazzi, è nata lentamente l'idea, non mia, come per la diga, non era mia l'idea, di un centro educativo, e lentamente si è cercato di capire che cosa poteva essere questo sogno di un centro educativo. Prima è emerso quel che non si voleva, non questo, non questo, non questo, poi lentamente, quando si è capito che quel che si voleva, uno dei primi problemi è stato: ma dove costruire? Dove questo centro? E l'indicazione che è venuta dai ragazzi, dai bambini, è che non lo si voleva costruito nella cittadina, in Partinico, ma si voleva fuori, vicino all'acqua, vicino alla sabbia, alla montagna. Allora io ho cominciato a cercare un posto e mi era sembrato di trovarlo. E per essere più sicuro ho invitato poi un amico che si chiamava Ciusariddu, adesso purtroppo è morto, una persona di 80 anni piena di fantasia, di luce, di ingegno, quasi analfabeta. L'ho portato a vedere questa zona, gli ho domandato se era adatta, e lui, con mia grande pena, dice: no, questo non è adatto. Ho detto: ma perché non è adatto? Costa poco, pieno d'avventure, bellissimo. Dice: no, non va bene perché da qui non si vede il mare. Allora io ho detto: tu potresti cercare un altro posto? E lui ha detto: dammi qualche settimana di tempo, e dopo qualche settimana mi ha portato di qua. Allora io ho capito cosa voleva, perché da qui non soltanto i bambini potevano avere anche la prospettiva del mare, ma potevano anche vedere che questa terra, che per secoli era rimasta durante l'estate gialla, bruciata, era verde per l'irrigazione anche durante l'estate, grazie appunto all'impegno dei loro fratelli, all'impegno dei loro padri. E la scuola è stata poi tracciata da alcuni architetti che hanno fatto delle bozze, sono state discusse queste bozze con la popolazione, e man mano si è cercato di avere questo ambiente e tenendo presente che siamo in Sicilia e che salvo 2 o 3 mesi come adesso più freddi, di solito i bambini esplorano quasi tutto il giorno fuori, nella campagna, nella montagna, hanno queste loro ricerche, appunti e poi discutono. Ciascuno di noi, ciascun adulto al mondo ha una enorme responsabilità rispetto ai bambini, lo sappia o non lo sappia. E per cercare di significare questo racconto una piccola storia. Un sabato pomeriggio finalmente ho potuto stare con i miei 2 bambini quanto desideravo e tutto il pomeriggio, visto che mia moglie era impegnata in casa perché desiderava finire una sua cosa, tutto il pomeriggio abbiamo giocato, li ho potuti ascoltare. Quando è arrivata la sera poi siamo tornati, loro si sono fermati un momento nella loro camera a giocare, io sono andato ad ascoltare mia moglie, ho preparato il tavolo. E quando tutto era pronto sono andato per chiamarli a cena e aprendo la porta che cosa vedo? Vedo che c'è il più grande che con delle forbici seraficamente taglia, rapa i capelli biondi, fini al più piccolo. Allora dico, ma che cosa sta succedendo? E tutto sereno, serafico, il più grande dice, lui me l'ha detto, cioè il più piccolo. Allora arriviamo a tavola. Mangiamo e quando mi sento sereno, respiro sereno, allora vedendo questa testolina che sembrava zappata, mozzicata, dei capelli vicino a me, domando, ma perché l'hai fatto? E lui guardandomi radiosamente negli occhi dice, volevo somigliarti. Quella volta sono riuscito a interpretarlo, ma quante volte non riusciamo invece a interpretare i bambini e possiamo comportarci in modo che può fare veramente male a loro, certe volte senza saperlo noi, distruggerli.
La figura del padre che ritorna in questa puntata di Zazà di oggi, domenica 3 marzo 2015, e ritorna anche questa attenzione, questa responsabilità rispetto ai bambini, che lo si sappia o non lo si sappia, ma noi crediamo che all'incontro di giovedì 26 febbraio che si è tenuto all'asilo Filangieri è intitolato Diseducazioni ribelli, l'educazione popolare come pratica politica e come sottotitolo Contropedagogie da Buenos Aires a Napoli, che ha visto la partecipazione di una serie di attivisti, di studiosi e di militanti nel campo della pedagogia come Alyosha Castronovo, Giovanni Zoppoli del Centro Mahmoud Scampia di Napoli, Maurizio Braucci, scrittore e videomaker, Francesco Festa, un attivista di Orizzonti Meridiani e di Euronomade, Michele Vitolini della Scuola Elementare del Teatro, e coordinato soprattutto da Livia Apa, che è docente di Lingua e Letteratura Portoghese all'Università degli Studi Orientale di Napoli, che ha coordinato e moderato e organizzato l'incontro. Buongiorno Livia Apa, dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi.
Eccomi, buongiorno.
Buongiorno Livia Apa, allora stiamo parlando di questo incontro che è stato abbastanza denso, ci può riassumere un po' i vari punti che sono stati toccati in termini di diseducazione ribelli?
Allora, questo incontro è stato, diciamo, io ho fatto la moderazione, ma organizzato in realtà dal gruppo di Decenau, che è un gruppo di ricercatrici e ricercatori che si muovono, insomma, quasi tutti intorno all'orientale, che ha come obiettivo quello della decolonizzazione dei saperi e che finora però aveva svolto un'attività, diciamo, molto intramenia, cioè molto dentro l'orientale, e che invece con l'evento di ieri ha fatto, diciamo, la sua prima uscita pubblica ufficiale, perché insomma è ovvio che il tema della pedagogia è un tema che in qualche modo, non in qualche modo, ma come dire, si intreccia da doppio filo con una riflessione appunto come quella che noi ci proponiamo come attività precisa.
Sì, infatti mi sembra che appunto in termini di decolonizzazione, se vogliamo, il centro dell'incontro erano appunto la narrazione di queste scuole popolari, questi esperimenti dei Bacilleratos, sì, Populares, sì, dell'Argentina.
Esattamente, sì, Alyosha Castronovo, che è un ricercatore che da tempo si occupa appunto di, che si è seguito da vicino, cioè ha vissuto molto tempo in Argentina per seguire l'attività di questi Bacilleratos Populares, ha praticamente diciamo, presentato quello che insomma sono le, diciamo, un po' quel filo rosso che collega queste varie esperienze nate in luoghi appunto in fabbriche che sono autogestite, cioè in luoghi molto diversi da quelli che può essere l'azione, diciamo, delle contropedagogie in una città come Napoli, perlomeno oggi. E diciamo il suo intervento mi è sembrato sottolineare soprattutto come possano esistere dei modelli alternativi proprio all'istituzione scolastica, cioè come possano esistere delle
educazioni appunto ribelli che mettano completamente, accantonino in qualche modo proprio il discorso della scuola, cioè intesa come la possiamo intendere noi in Italia, ma in generale in realtà un po' in tutta Europa.
Un po' in tutta Europa, in cui sia il settore educativo, il settore della formazione è anche un po', diciamo, influenzato dalla, da politiche neoliberiste abbastanza miopi, non sempre.
Cioè, il nucleo proprio che ci sembrava, diciamo, importante come De Conao mettere diciamo in luce era come in fondo azioni come quelle che sono ormai insomma da tempo in atto in Argentina, in fondo sono sono delle risposte segnatamente politiche proprio a quello che invece appunto le politiche neoliberiste ormai infliggono proprio, mi permetto di dire, come proprio un ragionamento intorno a che cos'è l'educazione, riducendo poi i momenti educativi solamente a un momento di trasmissione di saperi che chiaramente non può essere mai neutro, cioè non può essere mai un momento di trasmissione in cui neutramente si prendono delle cose e vengono trasmesse a qualcun altro.
Ma anzi, probabilmente si tratta appunto di un passaggio che risiede in pratiche, anche di pratiche noi stiamo parlando, un po' come era quella lì di cui abbiamo appena finito di parlare, di Danilo Dolci in Sicilia.
No, ci sembrava importante anche mettere accanto a questo delle esperienze, visto che insomma noi ci situiamo come gruppo appunto nel sud, in qualche modo nel sud dell'Europa, ma in qualche modo anche con uno sguardo molto attento a quello che succede nel cosiddetto sud del mondo, e ci sembrava però appunto per questo importante comunque partire dal territorio dove noi ci troviamo a operare. È un territorio che, come tutti sappiamo, negli anni 70 perlomeno è stato foriero e portatore di esperienze veramente molto innovatrici.
È importantissimo, Napoli anche come centro, appunto ricordiamo all'Arn, la mensa dei bambini proletari, tutta una serie di esperienze che hanno segnato anche la storia della contropedagogia italiana e internazionale. Noi ringraziamo Livia Apa e ci salutiamo ascoltando una storia cantata di Danilo Dolci.
Il ramato lo canta storie siciliane per farvi sentire la storia di Danilo Dolci, un uomo, scrittore, poeta, che è partito da Trieste per aiutare le poverette della Sicilia. E ora sentite perché c'è veramente bisogno.
Ora che vivo, andiamo vivo. Andiamo morto, ora che vivo si chiama Danilo, ora nega amore lo santo risorto. Tocca lo cielo, sì, e chissà la razza.
Riverberi della lingua, del dialetto siciliano in questa storia cantata di Danilo Dolci. Noi rimaniamo in Sicilia perché di recente è stato pubblicato un volume, un grande volume proprio fisicamente, di cui l'autore è Santo Lombino, che è un nostro ospite affezionato di Zazà. Santo Lombino, che è anche uno storico scalzo, direbbe qualcuno, che ha anche valorizzato, scoperto e valorizzato quel libro La Spartenza di Tommaso Bordonaro, un diario di un emigrante siciliano che ha vinto il premio Pieve nel 1990. Come miglior diario, appunto ricordiamo che il premio è dedicato alla memorialistica, e noi salutiamo Santo Lombino che è nei nostri studi di Palermo. Buona domenica, Lombino.
Buona domenica.
Allora, il grano, l'olivo e l'ogliastro, Santa Maria dell'Ogliastro, Bolognetta, 1570-1960, una storia, di un paese che è composta da tante altre microstorie, come appunto quattro secoli di racconti, lei li riporta nel volume. È un volume fatto da fonti abbastanza diversificate, testimonianze orali, fonti iconografiche, fonti d'archivio. Come ha lavorato Lombino?
Ho lavorato con un attento scavo negli archivi di Stato, che hanno un patrimonio immenso, specialmente l'archivio di Stato di Palermo, che purtroppo, essendo fatto di carte, rischia di essere polverizzato con l'andare del tempo. E poi con la raccolta di testimonianze orali da parte di grandi vecchi del paese e gli archivi comunali e parrocchiali, dove si possono trovare le singole biografie delle singole persone.
Ecco, quindi una, diciamo, una storia di grande respiro fatta appunto da microstorie. Ma iniziamo anche, c'è una vicenda legata al nome di Bolognetta, no Lombino?
Sì, Bolognetta si chiamava nel 1600, si chiamava Santa Maria dell'Ogliastro, nome che ha mantenuto per due secoli e più. A un certo punto, nel 1882, il Consiglio Comunale ha deciso di voltare pagina e cambiare il nome in Bolognetta. Perché? Perché Bologna era la famiglia nobile che aveva venduto questo terreno, questo feudo, a un mercante genovese che fondò poi il paese.
Senta, in questo territorio, insomma, nello specifico del suo lavoro, noi abbiamo tutto un susseguirsi di dominazione, no? Di diversi, insomma, regni, diversi re, fino all'unità d'Italia, e anche, diciamo, questo aspetto un po' caratterizzante delle contrade meridionali, che è quello lì del proiettarsi fuori di sé, il fenomeno della grande migrazione di massa che ha caratterizzato, insomma, l'inizio del XX secolo, la fine del XIX, l'inizio del XX secolo, di cui lei riporta un capitolo specifico che lo chiama Bolognetta fuori di sé, perché appunto ritroviamo questa grande comunità di cittadini siciliani, in particolare anche da Bolognetta, che si ritrova a New York. Che cosa ha trovato? Che storie sono caratterizzanti di questo aspetto?
È un esodo immane, perché su 2000 abitanti ne partivano 200 all'anno e andarono a fondare delle piccole comunità negli Stati Uniti d'America, e la cosa più particolare, peculiare, è che lì fondarono società di mutuo soccorso. Quindi gli emigrati, per mantenere il collegamento con la madre patria, per aiutarsi a vicenda, per sostenersi nella cerca del lavoro e per avere una casa decente, cominciarono a organizzarsi e a fondare questo social club che si chiamava Society of Mutual Benevolence of Bolognetta.
Sì, insomma, erano anche pratiche. Una delle microstorie che più mi ha personalmente colpito nel racconto di queste migrazioni di massa, a partire appunto dalla storia invece situata e locale di Bolognetta, è questo, diciamo, raccontaconti, no? Un puparo che parte come manovale, come operaio, e invece ritorna con un altro mestiere in mano.
Sì, che vicenda è? Un contadino di Bolognetta che si chiamava Giusto Salerno, che a New York pratica un puparo e impara l'arte del muovere i pupi e del raccontare le storie. E questa è il suo patrimonio culturale, le sue conoscenze, che poi porta in Sicilia quando ritorna. E ritornerà per affrontare la Prima Guerra Mondiale, come tanti altri giovani.
Senta Lombino, lei appunto mette un punto, un termine a questo suo lavoro nel 1960. Noi poc'anzi abbiamo parlato dell'attività di Danilo Dolci in quegli anni abbastanza complessi e contraddittori del dopoguerra, del boom economico così diseguale, così disegualmente redistribuito sul territorio nazionale. Quali sono i segni, diciamo, della modernità, se è compiuta una modernità, fino a quando lei ha avuto modo di usare le sue fonti nel dar vita a questa storia?
Negli anni tra il 50 e il 70, molte pubbliche amministrazioni, fondandosi ovviamente su una certa opinione pubblica, cominciarono a buttare a terra gli abbeveratoi, le fontane e anche certe cappelle, certe chiese che sembravano ormai un retaggio del passato, e hanno distrutto questo patrimonio che purtroppo è andato a mare, per modo di dire.
Diciamo che c'è un patrimonio che Santo Lumbino ha riscritto, ha tutelato, incrociando diverso tipo di fonti, né il grano, l'olivo e l'ogliastro, Santa Maria dell'Ogliastro Bolognetta, 1570-1960, la biografia di un paese pubblicato dall'ISPE Sicilia qualche mese fa. Noi salutiamo e ringraziamo Santo Lumbino.
Grazie a voi.
Chiovi, 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 la gatta fa le provi, lo succi si marita, cula coppola di sita, ne esci la cugnata, cula veste raccamata, ne esci lo signori, e fa spuntare un sole. Ne esci sole, per usando salvaturi, e ton pugno di nucitri, a regria le piccilitri, e ton pugno di dinari, a regria le cristiani, e ton pugno di fumeri. Arrigria le cavaliere. Signoruzzo, chiuviti, chiuviti, che la terra è morta di siti, e si ha conni mannati, siamo persi e consumati, l'acqua del cielo sazia la terra, fontichina di pietà, di nostre lacrime posano in terra, e Dio ne fa la carità. Mano manuzzi che viene papà, porta cose e se ne va, porta meno le nocitri, per chiugare le piccilitri, porta meno le fasoli, pili magia li figlioli. Domani è domenica, tagliamo a testa minica, minica non c'è, la tagliamo all'urre, l'urre è malato, la tagliamo allo soldato è alla guerra. Noi stiamo con culo in terra. Domani è domenica, tagliamo a testa minica, minica non c'è, la tagliamo all'urre, l'urre è malato, la tagliamo allo soldato è alla guerra. Noi stiamo con culo in terra.
E dalle note di Chiovi, Chiovi, Chiovi di Rosa Balistreri, una canzone per bambini in dialetto siciliano, appunto piove, 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 l'acqua entra nella terra e si trasforma in nutrimento per quella terra che in tanti secoli ha dato ricchezza e che negli ultimi anni invece è diventato il posto dove risiedono, dove sono stati accumulati veleni. Appunto parliamo adesso della terra dei fuochi, il territorio in provincia al confine delle province di Napoli e Caserta, che ultimamente è ritornato agli onori delle cronache perché sono stati pubblicati i risultati del primo screening sulla qualità dei suoni, e quindi noi ritorniamo su una vicenda ancora dai contorni sfumati, oscuri, ancora da investigare. Lo facciamo con Vincenzo Tosti, esponente del coordinamento dei comitati Terra dei Fuochi, un ambientalista storico, e lo facciamo a partire dal risultato, insomma, di queste prime analisi che sono state pubblicate di recente, che sostanzialmente circoscrivono a 15 ettari o 150.000 metri quadrati di terreni agricoli dove non sarà più possibile coltivare frutta e ortaggi. Diciamo, ci si aspettava un po' di più, no Tosti?
Allora, sicuramente, voglio dire, cioè questo risultato non ci soddisfa nella maniera più assoluta, perché comunque non fa chiarezza, nel senso che sicuramente noi siamo convinti che non tutto il territorio campano ovviamente è inquinato, senza ombra di dubbio, ma il problema che si arriva dopo quasi un anno, cioè dopo tanti mesi, ad un risultato così, diciamo, scarso, cioè, certo, dal punto di vista proprio, è una cosa che ci lascia molto perplessi. Noi da tempo stiamo dicendo che bisognava accelerare ovviamente queste indagini, dare gli strumenti ovviamente adeguati a chi sta facendo queste indagini, e purtroppo la risposta dello Stato non c'è stata.
Cioè, Anche perché sembra che questa vicenda, al di là della Terra dei Fuochi, coinvolga anche una situazione complessiva del paese, no? La Terra dei Fuochi non è l'unico posto dove siamo in presenza di problematiche di inquinamento del sottosuolo, ma è, diciamo, una punta di diamante invece di una situazione che mi sembra un po' diffusa del resto dell'Italia.
Diciamocela anche tutta, questo non è che lo diciamo noi, ma lo dicono le inchieste della magistratura. Qua ci sono 19 regioni d'Italia che sono interessate a questo fenomeno. Voglio dire, forse diciamo, noi campani abbiamo un pregio, che siamo stati i primi a gridare in questa maniera. Ecco, diciamocela tutta, purtroppo questa è una crisi di sistema, ce lo dobbiamo dire, e la dimostrazione Terra dei Fuochi è uno di questi risultati, di un sistema ovviamente industriale che in qualche maniera produce veleni e non tiene conto né dell'ambiente né della vita umana.
Senta, Vincenzo Tosti, ma a questo proposito, diciamo che questa appunto caratteristica del Movimento Campano che ha portato fuori con forza questa sfida, questa lotta, c'è gente che la interpreta però un po' come una controindicazione, ovvero sia vi accusano di aver sostanzialmente sabotato quella filiera agroalimentare che invece è un po' la struttura produttiva della zona.
Anzi, questo invece è proprio l'opposto. Noi da tempo lavoriamo con i contadini, con i nostri produttori, perché noi siamo i primi a voler tutelare il nostro territorio, la nostra terra. Noi vogliamo che le nostre eccellenze, perché noi abbiamo delle eccellenze qui in Campania, vengano tutelate, e da tempo chiediamo allo Stato, alla Regione, alle istituzioni che vengano fatte in fretta queste indagini, perché noi vogliamo che i nostri prodotti vengano certificati, voglio dire. Un po' di tempo fa, io mi ricordo, e ancora oggi, si vede quella pubblicità della Pomì che esce fuori, diciamo, il pomodoro che coltivano là al nord. Ma guardi che là stanno molto più rovinati di noi da questo punto di vista. Quindi, ecco, diciamoci anche questo. Noi chiediamo allo Stato che venga fatta in fretta questa cosa qui, che il monitoraggio delle nostre acque, delle nostre falde, dei nostri terreni venga fatto in quanto prima possibile, perché noi vogliamo che i nostri prodotti vengano certificati. Noi abbiamo delle eccellenze qui in Campania e dobbiamo in qualche maniera tutelarle, anche perché la nostra agricoltura, cioè, è l'unica cosa che ci è rimasto, l'unica cosa che produce ricchezza in questo momento, l'unica cosa che produce ricchezza in questa terra, che è stata ostaggio delle grandi aziende, sono venute qui, hanno praticamente devastato i territori con le famose zone ASI, adesso hanno smantellato il loro indotto industriale, hanno licenziato, e cosa ci è rimasto? Nulla. Voglio dire, ecco, se non partiamo da quelle che possono essere le risorse di questa regione, che è l'agricoltura, e se non partiamo dal fatto che bisogna in qualche maniera tutelarle, siamo all'anno zero, voglio dire, questo è quello che noi diciamo.
Noi di Zazà continueremo ad avere un occhio di riguardo, ma anche non di riguardo, di approfondimento rispetto alla vicenda che caratterizza la Terra dei Fuochi. Ringraziamo Vincenzo Tosti per questo suo intervento, e come sentite da sotto si sente la melodia di Zazà, perché ci avviamo alla chiusura, e prima di lasciare la linea al giornale radio vi salutiamo e vi salutano i curatori Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, i redattori Massimiliano Virgilio, Rosalba Ruggeri e Piero Sorrentino. Marcello Anselmo vi saluta augurandovi buona domenica e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao.
Dai me, chi ha trovato il Zazà, la riportassi a me, chiamala a trovare, su facciamo presto, chiamala a incontrare, con la banda in testa, Zazà, 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 tutto quanto è magrì, Zazà, 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 sta qua, Zazà sta qua, Zazà sta qua, Zazà, 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 che tempo fa per trovare, io senza te non posso stare, Zazà, Zazà, era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare? C'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in capa. Come allora quel via vai non cessò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà, Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia, pare Zazà che t'ho perduta in me, chi ha trovato Zazà la riportassi a me, chiamala a trovare, su facciamo presto, chiamala a incontrare, con la banda in testa, Zazà, 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 tutto quanto è magri, Zazà, Zazà, Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua, Zazà, 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 Da, 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 da